Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta, prima puntata dell'anno di Palla in Tribuna, quindi auguri a tutti, buon 2022, speriamo che sia un 2022 buono soprattutto per il Parma e i suoi tifosi, perché il 2021 è stato un anno da dimenticare decisamente. Allora, ma prima di andare ad approfondire vecchi dispiaceri e nuove gioie, speriamo, vi ricordo il numero per intervenire al 333-9200-170. Cominciate a dirmi un po' quello che volete, ovviamente, ma soprattutto, dato che oggi apre il calciomercato, di cosa ha bisogno questo Parma? Sbizzarritevi anche col fare dei nomi, noi dopo faremo anche il punto, insomma, oggi articolo con tanti dettagli, quello di Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma. Ovviamente non ve lo spoilerò tutto, perché dovete poi leggerla voi la Gazzetta di Parma, però insomma sicuramente qualche spunto lo troveremo. Dicevo, anno vecchio da chiudere in un cassetto e non aprirlo mai più. Siamo andati, forse l'avete sentito nel TG Parma di ieri, siamo andati a cercare a ritroso negli anni Un altro anno solare con così poche vittorie, solo 6 nel 2021 per il Parma. Ebbene, cerca che ti ricerca. Non l'abbiamo trovato, siamo arrivati fin dove ci sembrava una linea che avesse un'attinenza, diciamo, con la contemporaneità, cioè quella del fallimento del 68, a cavallo insomma tra 68 e il 70, poi il Parma si chiamava Parmense, tanto ricorderete forse la maglia della Parmense, molto bella, quella bianca con le due righine sottili orizzontali giallo-blu che il Parma ha usato contro il Brescia un paio di stagioni fa, in una, appunto, era un anniversario che celebrava i 50 anni di quell'accadimento e il Parma pareggiò, era quella partita in cui andammo sotto col gol di per il gol di Balotelli e poi pareggiamo alla fine con quella pennellata di cross di Dejan Kulusevski per la testa di Alberto Grassi, sono sicuro che ve la ricordate. Ebbene, quella era la maglia appunto della Parmense e siamo arrivati fino a quel periodo, quindi 1970, tra l'altro Parma che aveva fatto la Serie D e ne avevamo parlato tanto facendo paragoni e parallelismi nel momento della rifondazione, dell'ultima rifondazione, quella del 2015, Parma che andò in Serie D, perse il derby col San Secondo e arrivò anche in classifica alle spalle del San Secondo. Insomma, ecco, non ci sembrava il caso di scavare oltre quel limite. Ebbene, negli ultimi 50 anni non c'è mai stato un anno solare tanto povero di vittorie come il 2021. Sono state 6, ne abbiamo trovati l'82, se non ricordo male, con 7 vittorie. Però meno di 7 neanche mai fatte negli ultimi 50 anni, tra l'altro 7 vittorie che, l'abbiamo sempre ricordato ieri, sono quelle che fece il Parma di Scala nei primi 6 mesi della stagione 89-90, culminata poi con la promozione in Serie A, di cui parleremo approfonditamente in questa puntata con un ospite speciale. Qui qualcuno ci scrive che è già un po' timoroso, dice non arriveranno giocatori buoni e noi invece speriamo ovviamente di sì, l'auspicio non può che essere questo. Il primo arrivato tra l'altro è Andrea Rispoli, arrivato prima perché era uno svincolato, quindi per gli svincolati ovviamente non vale la classica finestra di calciomercato che, lo ribadisco, si apre oggi e andrà avanti fino alla fine del mese. Adesso però bisogna andare a cercare pezzi, non dico giocatori scontenti di altre rose che possano far comodo al Parma, però anche sì, nel senso che giocatori che in Serie A magari trovano poco spazio, che possono essere utili ancora a una causa come quella del Parma, che accettino di scendere di categoria per provare subito a tornarvi. Ebbene, questo farebbe sicuramente al caso del Parma. Poi c'è anche qualche svincolato di cui si è parlato. Si parla da un po' su tutti, Diego Farias, attaccante brasiliano di una trentina d'anni, già allenato da Iachini in due occasioni, quando era un giovane diciottenne ed era nella primavera del Chievo, Iachini lo aveva notato per le sue qualità, e poi anche un paio d'anni fa all'Empoli, dove Farias tutto sommato non aveva fatto malaccio. È un giocatore che doveva esplodere ai tempi del Cagliari, quando aveva 26-27 anni, poi in realtà questa esplosione non è mai avvenuta. Credo che per la Serie B sia comunque un buonissimo giocatore, è fermo da qualche mese, si sta allenando da quanto ci risulta, però insomma al momento la pretesa economica di Farias è valutata un po' troppo esosa da parte del Parma. Vedremo. Fra l'altro, ma vado puramente a memoria, però credo di non sbagliare, Farias sbagliò il primo rigore concesso con il VAR in Serie A in un Juventus-Cagliari. Non ricordo se c'era quel giorno in porta Gigi Buffon o Szczęsny, però magari poi approfondiremo, potrebbe essere una statistica o comunque una curiosità da andare così ad approfondire qualora soprattutto Farias dovesse approdare in maglia crociata. Poi si era parlato di Mancuso, Leonardo Mancuso, che ha fatto molto bene nell'ultimo biennio con l'Empoli in Serie B, qui però bisogna sborsare una cifra comunque non da poco. È un giocatore non più giovanissimo, 28 anni se non vado errato, però quest'anno insomma era atteso alla consacrazione, chiamiamola così. Comunque sembrava il classico giocatore alla Caputo, no? Che si era fermato gradualmente in tutte le serie minori, pronto a far bene anche in Serie A. Invece dopo quel gol a Torino contro la Juve è un po' sparito dai radar e non gioca praticamente più nell'Empoli di Andreazzoli, che gli preferisce Pinamonti, e insomma ci può anche stare, perché Pinamonti davvero a mio avviso un ottimo giocatore che non ha avuto grande fortuna fin qui, però più che fortuna, ecco, forse in questo caso la fortuna va aiutata e lui non l'ha fatto, però devo dire che è un elemento assolutamente valido. Però prima ci sono le uscite, c'è da fare i conti con le uscite del Parma, in particolare gli esuberi. Allora facciamo il punto con il servizio di Alberto Rugolotto.
Luigi Sepe, contratto fino al 2024, Simone Jacoponi e Mattia Sprocati, entrambi in scadenza nel 2023, senza dimenticare Vincent Laurini e Luca Siligardi, che al massimo saranno giocatori crociati fino al prossimo giugno. Secondo nomi e date, il Parma avrebbe un potenziale tesoretto da ricavare dai gialloblu attualmente fuori rosa. Budget virtuale da utilizzare per un mercato di riparazione aperto ufficialmente fino alle 20 del 31 gennaio, dal quale il tecnico Iachini si aspetta almeno 5 innesti di valore. Potenziale è però un aggettivo d'obbligo, così come virtuale, perché per il club di Kraus non sarà facile fare cassa con i crociati fuori progetto ma a libro paga dalla scorsa estate. Di reintegro non si parla, e allora la strada verso la cessione appare più semplice per Laurini e Siligardi, prossimi comunque alla scadenza, mentre appare più in salita per Jacoponi e Sprocati, anche se le offerte dalla B non mancano, in particolare per il difensore ex capitano. L'ostacolo sono sempre le cifre, il club interessato deve esaudire le richieste del Parma, ma soprattutto del giocatore non sempre disposto ad abbassarsi uno stipendio che continua regolarmente a percepire pur senza giocare. Proprio per Sepi i costi di ingaggio e cartellino sono i più alti, l'addio sarà possibile solo in caso di emergenza tra i pali per qualche squadra di Serie A. E così quello sugli esuberi è solo uno dei tanti binari paralleli del lavoro del DT Ribalta e del DS Pederzoli. In uscita ci sono anche due giovani come Zagaritis, vicino all'Olympiacos, e Daniele Jacoponi, cercato da alcune società di Serie C, mentre è già ufficiale il passaggio in prestito di Busi allo Stade Rennes. L'obbligo di riscatto da parte dei francesi scatterà in caso di salvezza per una cifra di 2 milioni e mezzo di euro. Il Parma ne aveva sborsati circa 7 per acquistarlo dallo Charleroi. E a proposito di investimenti finora poco redditizi, con un piede fuori collecchio rimane anche Dennis Mann. Secondo le ultime di mercato, anche la Sampdoria di D'Aversa sarebbe sulle sue tracce.
Palla in tribuna.
Beh, insomma, per la Sampdoria, o meglio, per Mane il Parma, la Sampdoria non sarebbe una brutta soluzione, anche perché D'Aversa si sta tornando un po' il 4-3-3 spesso con i blu cerchiati, e uno come Mann penso che gli farebbe comodo. Aggiungo che tutto sommato con D'Aversa Mann ha dato il meglio di sé l'anno scorso, perché non l'ha certo dato quest'anno. L'anno scorso qualcosa di buono aveva lasciato assolutamente intravedere, anche qualche gol. Quindi penso che andrebbe comunque da un allenatore che lo conosce, starebbe vicino comunque nei radar del Parma, anche perché sì, l'alternativa è andare in Turchia, da quanto abbiamo appreso in questi mesi. Però lì poi un giocatore sparisce un po' dalla vista della società, che invece qui potrebbe comunque valutare eventuali progressi o meno in un palcoscenico molto simile poi a quello che è un'altra Serie B, ecco, comunque, parliamo comunque di calcio italiano, e quindi vedremo se si concretizzerà questa opzione. Oggi sulla Gazzetta di Parma c'è anche un interessante pezzo di Paolo Grossi sulla top 11 di Serie B, e potete sempre scrivermi al 333-9200-170 per dirmi cosa ne pensate. Top 11 di Serie B, dove la cosa che mi salta all'occhio è che non c'è Lucca del Pisa. Paolo Grossi l'ho comunque messo in panchina, ma ha optato per un 4-2-3-1 con la Padula attaccante centrale, e ci sta, nel senso che la Padula, allora, si è tanto parlato di Lucca perché comunque è partito molto bene, è un giovane che ha solleticato anche le fantasie di mercato di alcune big della Serie A, però la Padula in questa categoria resta un giocatore di assoluto livello e che fa la differenza, è un giocatore che anche in Serie A comunque ha sempre fatto molto bene, è nel pieno della carriera e quindi non è quel fenomeno che forse si poteva ipotizzare nel 2016 quando fece tutti quei gol a Pescara, però devo dire che se sta bene in Serie B fa indubbiamente la differenza. E alle sue spalle Paolo Grossi ha messo Colpani del Monza, un giovane che è veramente in grande crescita, Parti Pilo della Ternana, che lo conosciamo bene perché mi ha fatto la differenza contro il Parma, davvero un giocatore molto molto interessante che secondo me è destinato ad una buona carriera, Strefezza, che è un po' un cavallo di ritorno dalla Serie A, però quest'anno in questo Lecce sta rendendo molto bene. Poi mezzo Touré del Pisa e Fagioli della Cremonese. Sì, Fagioli veramente secondo me il miglior centrocampista di questo campionato. Un giovane proprietà della Juve di grande valore. Terzino sinistro in questa top 11 di Serie B stilata da Paolo Grossi è Valeri della Cremonese. In mezzo Gatti del Frosinone e Angella del Perugia. A destra Matteo del Brescia. E in porta è finalmente un alfiere del Parma, Gigi Buffon. Bisogna dire che è sicuramente meritato per quello che sta facendo il portierone della squadra crociata, davvero Buffon determinante quest'anno, alla faccia di chi aveva dei dubbi sul suo rendimento tecnico. Non è stato solo una mossa di marketing, è stata una mossa dal grande contenuto anche di campo, perché se il Parma oggi ha 23 punti, che non sono tantissimi purtroppo, però alcuni li ha proprio realizzati Gigi Buffon. L'abbiamo detto, strada per la Serie A, irta di ostacoli, ci sono anche numericamente tante squadre fra noi e le posizioni che contano, però oggi andiamo a ripercorrere un precedente benaugurante, dolce per tutti i tifosi, che ha anche forse qualche lieve similitudine con la situazione di oggi, qualche, non troppe, che è quello della stagione 89-90, la mitica stagione della prima promozione in Serie A, e ne parliamo con il nostro primo ospite, che qui di fatto è di casa ed è Gabriele Balestrazzi. Buon pomeriggio Gabriele, buon anno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno a te che adesso sei tu di casa e mi fa molto piacere per te, vedrai che sono una bellissima esperienza.
Grazie Gabriele Balestrazzi, che è stato direttore di TV Parma, redattore della Gazzetta, direttore del sito gazzettadiparma.it, oggi docente universitario al corso di giornalismo dell'Università di Parma. Gabriele Balestrazzi, a cui facciamo ascoltare e lo facciamo sentire anche a voi, come raccontò la promozione del Parma in Serie A 32 quasi anni fa.
Le due squadre finiscono per coprire uno spazio di 20 metri con i loro 20 uomini, ovviamente a parte i due portieri, quindi partita per il momento abbastanza bloccata. Quando sono passati 6 minuti e un quarto, più è comprensibile anche quel po' di emozione o di tensione che non può non caratterizzare, dal punto di vista sportivo, dell'impegno dei giocatori, un appuntamento di questa importanza. Il lancio lungo a cercare Osio, che riesce a toccare ed è gol! Gol di Osio, Parma in vantaggio! Osio è riuscito a toccare, a mettere nell'angolo dopo 6 minuti e 40 secondi. Parma in vantaggio, ha segnato Osio sul lungo lancio di Minotti, ha avuto soprattutto il merito di crederci fino in fondo su un pallone che sembrava preda della difesa granata. A bordo campo Scala è sommerso dai fotografi. Attenzione però, viene avanti Guerra. Gabriele lo ferma, Donati, splendido. Osio, possibilità di contropiede. Melli va solo verso Fazzolo. Melli, gol! Rete di Melli, è la Serie A! Melli, a un
minuto e mezzo dalla fine, firma la Serie A e l'arbitro fischia la fine, è finita, il Parma è promosso in Serie A, una splendida festa sportiva.
Oggi la voce è un po' cambiata con gli anni inevitabilmente, Gabriele, ma penso che la tua emozione sia tanta nel riascoltarti in quella giornata fantastica, perché poi lo ricordiamo a chi non c'era o chi ha la memoria cortissima, magari non era nato perché altrimenti non lo dimenticherebbe, quello era un Parma-Reggiana, cioè veramente l'apoteosi, la perfezione.
Diciamo che in 32 anni l'ho ritrovata la voce, perché quel giorno la misi tutta in quel doppio urlo, prima il gol di oggi, poi soprattutto quello di Melli che davvero sanciva la Serie A, una giornata indimenticabile, anche perché poi oltretutto quel sogno si realizzò appunto, come dicevi, nel derby, con l'assenza e presenza allo stesso tempo, per dirla quasi con Bertolucci, di Ernesto Ceresini, che quella Serie A aveva sognato, creato e poi purtroppo non visto, perché era venuto a mancare pochi mesi prima.
Davvero un finale incredibile. Gabriele, tu che sei un così profondo conoscitore della nostra città e della sua storia, cosa ha significato quel passaggio sportivo per tutta la città? Credo che abbia travalicato i limiti del rettangolo verde.
Guarda, lo abbiamo visto proprio in queste ore, praticamente, senza andare naturalmente a toccare più di tanto il nocciolo del tema, però nei commenti che guardavo anche sui social per la morte di Calisto Tanzi, sembrava quasi che, soprattutto quando parlavano gli sportivi, tutto il resto non fosse successo, perché c'era stato invece quel sogno sportivo, e naturalmente poi l'hanno fatto anche discutere sui social, per cui molti esprimevano soprattutto la gratitudine per quello, quasi dimenticando quello che poi c'è stato dopo. Quindi, per tornare alla tua domanda, è stato qualcosa che è andato ben al di là dell'aspetto sportivo. Già la Serie A, tu hai ricordato, non possono ricordare quel giorno coloro che ancora non c'erano, ma in realtà ricordo promozioni in Serie B che allora sembravano a loro volta dei sogni, con delle rimonte anche lì incredibili. Quindi noi eravamo sempre stati abituati a quella, a oscillare fra la C e la B, con anche qualche puntata anche allora in Serie D. E quindi la Serie A sembrava qualcosa nemmeno di ipotizzabile. Ceresini fu il primo a crederci, ecco, questo gli va ricordato anche oggi, va reso omaggio soprattutto a questo personaggio. Ci fu sicuramente l'aiuto di Parma, che poi ci fu l'intuizione già in qualche modo preparata dall'avvento di Arrigo Sacchi qualche anno prima, quando la Serie A era stata solo sfiorata, l'avvento di Scala e dei suoi collaboratori portò a quella stupenda Serie A e a quello che poi venne dopo, ancor più inimmaginabile naturalmente, Wembley compreso.
Luca dell'ex Pollarelli via Paganini ti saluta e dice: mi sono emozionato ancora tanto a sentire la telecronaca del mio amico Gabriele Balestrazzi. Beh, penso che sia successo a molti poco fa.
La cosa buffa è che eravamo appunto all'inizio degli anni 90, iniziavano in quel periodo le suonerie del telefono e qualche tifoso del Parma mise quell'urlo di gol, ma il merito lì naturalmente più che mio è tutto di Sandro Melli, che prese quel pallone, si fece tutto il campo di corsa, fece finta di non vedere Gantz che era liberissimo alla sua sinistra, però era anche giusto che il gol della promozione lo siglasse proprio un parmigiano come Ciccio Melli.
Ma c'è veramente qualcosa di speciale, l'ho già detto un'altra volta qui a Radio Parma, nella storia del Parma, cioè arrivare in Serie A battendo la Reggiana con un gol di un parmigiano, alzare il primo trofeo internazionale a Wembley, il tempio del calcio, vincere la Coppa UEFA contro la Juventus e poi quando fai uno spareggio parlo del 2005, per restare in Serie A lo fai contro il Bologna, anche lì fai una rimonta pazzesca, non so, sembra
hai ragionissima, lo dicevamo prima, ovviamente non possiamo dimenticare gli altri aspetti, quelli che ci stavano dietro a questo miracolo societario, però sul campo si sono realizzate delle cose straordinarie e limpidissime, quelle furono limpidissime. È davvero quasi una regia, quasi un romanzo crociato, inimmaginabile come dicevo prima, e però stupendo e indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di vivere tutti quei momenti.
Gabriele, ne accennavo prima, quella dell'89-90, oltre alla scomparsa appunto di Ernesto Ceresini, la partita persa per la famosa monetina di Cascione persa a tavolino contro la Regina non fu una stagione facile. Il Parma arrivò quarto, ma dovette sudarselo quel quarto posto. Che clima si respirava in quella stagione?
Intanto mi viene da sorridere sentendo tu parlare di monetina, perché in realtà fu un accendino.
Un accendino.
Ma la cosa, il buffo, non so infatti se prendo ce ne merito o no, che io e Silva, Francesco Silva, scoprimo quella cosa parlando con un tifoso, ma perché eravamo andati al bar, quindi ci eravamo presi una pausa caffè e andando al bar in realtà, e combinazione il barista era di fianco a quello che aveva tirato l'accendino, e poi in effetti salto fuori che era stato davvero un accendino. Ecco, fu una combinazione incredibile. A un certo punto la Serie A sembrava onestamente persa, perché poi la morte di Ceresini naturalmente aveva creato un clima di uno sbandamento, e lì fu bravissimo il figlio Fulvio, che prese in mano quasi in un patto con Nevio Scala la società, e per quanto giovanissimo, inesperto, fu grandissimo presidente. Quindi la promozione, come lui stesso disse, è di Ernesto Ceresini, ma Fulvio ci mise parecchio del suo, e poi furono bravi tutti i ragazzi a ritrovare la voglia proprio di coronare quel sogno che in effetti il Parma aveva meritato assolutamente.
Veramente sì, e poi appunto aprì la porta del grande calcio al Parma. L'abbiamo osservato altre volte, e lo chiedo anche a te che hai un'ottima memoria storica su questo fatto, e l'hai anche detto, cioè il Parma ha fatto tantissimi anni, la normalità per il Parma era la Serie C, la Serie B e anche un paio di puntate in Serie D. Forse per questo che adesso siamo così ben abituati, che un anno in Serie B ci sembra, diciamo, un purgatorio, una colpa da espiare in un anno solo, e si pretende subito la risalita. E forse che siamo sempre stati troppo ben abituati da questo punto di vista, che oggi c'è anche un po' questo malcontento.
Io credo che uno dei motivi del deludente rendimento di questa prima parte di campionato sia proprio anche quella, perché al di là degli aspetti strettamente tecnici o di quello che Maresca non è riuscito a fare, noi, soprattutto la generazione più giovane della mia, dà quasi per scontato che il Parma in Serie B sia di passaggio. Non è affatto così. Oggi Paolo Grossi, nell'articolo che tu hai ricordato, dipinge assolutamente bene quelle che sono le caratteristiche del torneo cadetto. E il Parma è sceso in Serie B, ma ha faticato e sta tuttora faticando a trovare la mentalità che serve, cioè è sceso con la convinzione, e non parlo solo della squadra, parlo anche di noi, cioè di tutto l'ambiente, tifosi, forse anche cronisti che siamo intorno alla squadra, abbiamo quasi inconsciamente dato per scontato questo, e lo abbiamo forse trasmesso anche ai giocatori, per cui all'inizio, soprattutto dopo alcune anche belle vittorie, Pordenone se non ricordo male, no? È stata una delle partite, adesso seguo un po' meno, però insomma ho visto alcune partite in cui il Parma veramente sembrava una squadra di Serie A qui di passaggio. Poi però, una volta prese le misure e cominciato a carburare con la velocità le avversarie, ci siamo resi conto che non bastano delle doti tecnicamente indubbiamente superiori, come il Parma credo abbia rispetto a molte altre squadre, per fare la differenza. Forse adesso, con l'avvento di Iachini e il sacrificio pur doloroso di Maresca, lo stiamo capendo. Mi ricordo un po' da questo punto di vista, pur con l'obiettivo opposto, quando Zeman lasciò il posto a Vitali. Ecco, sono campionati in cui c'è bisogno di qualcosa di diverso, magari di leggermente più terra a terra, ma alla fine di più efficace.
Sì, sono d'accordo con te. Gabriele, da parmigiano, da tifoso del Parma, invece del ritorno di Buffon, che opinione ti sei fatto in questi mesi?
Guarda, mi levo veramente il cappello di fronte a un fuoriclasse e a come ha saputo trovare queste motivazioni, perché ti dico la verità, quando ascoltai la sua intervista e lui parlò del suo futuro, che ovviamente non era già più Juventus, dicendo se mi arriva qualche proposta pazza, e io pensavo si riferisse o a una squadra straniera, però sufficientemente competitiva da fargli sperare nella Champions League, penso per lui sia l'obiettivo principale, oppure pensavo a qualche squadra italiana, non so, magari l'Atalanta oppure il Milan come secondo portiere, che potesse offrirgli la vetrina della Champions e magari anche la possibilità in qualche modo di vincerlo. Quando poi salto fuori che invece l'idea era partita dal Parma, tanto di cappello, in questo caso anche per la società gialloblu, ma mi vennero anche molti dubbi, cioè mi chiedevo, ma uno che ha vinto il mondiale, che è vero che era stato già bravo a farlo con la Juve, di scendere in Serie B, ma lì aveva poi davanti il progetto della risalita.
Esatto.
Qui non ha tanti anni davanti, ha accettato di venire in B. Mi chiedevo se le motivazioni non tanto sue di partenza, ma quanto poi sul campo effettive potessero sorreggerlo. E invece devo dire che si è confermato un grandissimo fuori classe, perché ha fatto delle parate straordinarie, ma soprattutto di lui mi piace e mi piacerà anche se un domani dovesse commettere qualche errore, il modo in cui si è calato nei panni del portiere di una squadra di Serie B. Lui che dovrebbe essere forse quello che, come diciamo a Parma, ci dà più di tacco, anche se il portiere di tacco non ci dà, però in effetti è quello che invece sta dando l'esempio a tutti gli altri, che dovrebbero invece mordere il doppio di quanto non morda lui. E quindi veramente chapeau, non so se questo gli basterà naturalmente per arrivare al mondiale, questo è tutto un altro discorso, però meriterebbe certamente molto di più di quanto i suoi compagni non gli stiano dando.
Ce lo auguriamo tutti davvero per il 2022, che migliori anche la situazione attorno a Gigi Buffon. Gabriele Balestrazzi, ti faccio un'ultima domanda: di tutti gli anni, di tutti i giocatori che hai visto, conosciuto a Parma, qual è stato quello che ti è rimasto nel cuore? Uno su tutti.
Ma guarda, nel cuore probabilmente Sandro Melli, proprio visto che abbiamo ascoltato quell'urlo incredibile, perché si lega a un Parma che poi dopo è diventato ancora più grande e in larga parte lo ha fatto senza di lui. A Wembley c'era ancora, i primi gol decisivi li ha fatti non solo contro la Reggiana, ma anche nella finale di Coppa Italia, come tu sai, a Wembley stesso, eccetera, eccetera. Però poi Parma ha preso un'altra dimensione e il suo successo tecnicamente più importante è quello che hai ricordato tu nella UEFA contro la Juventus a San Siro. Però a quel Parma, ecco, si lega, era ancora il Parma di Ceresini, era il Parma che poi Nevio Scala fece diventare una delle più belle e più divertenti realtà del calcio italiano, quindi mi viene da dire Sandro Melli, sicuramente.
Davvero, ha lasciato un ricordo speciale. Grazie Gabriele Balestrazzi, docente di giornalismo, lo ricordiamo, all'Università di Parma, perché insomma anche molto apprezzato dai suoi studenti, quindi questo
diciamo semplicemente che non ho ancora iniziato ad andare per cantieri come fanno tutti i pensionati, ma più che docente mi piace dire che divido con loro, come l'ho diviso adesso con te, la passione per questo mestiere straordinario, e auguro loro di poter fare come te, appunto, di trovare poi una redazione o un luogo in cui poter continuare questo bellissimo racconto sportivo. E no,
sicuramente un buon maestro non gli manca. Grazie mille Gabriele, è stato un piacere. Questo era Gabriele Balestrazzi, che i tifosi, gli appassionati di Parma, del Parma e di Parma sicuramente ricordano, anche qui a TV Parma per tanti anni come direttore. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo, leggiamo i vostri messaggi, parliamo di mercato e di tante altre cose. A fra poco.
Da Ma Bistrò, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti di visitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
E allora continuate a scriverci al 333-9200-170. Dopo un bellissimo, piacevolissimo tuffo nel passato con Gabriele Balestrazzi, veniamo al presente. Ampo 60 ci scrive: vi chiedo come mai Matteiu si è svincolato dal Brescia, non sarebbe un usato sicuro per la nostra difesa? Compriamo gente di sostanza. Eh sì, Matteiu, che tra l'altro, appunto, la vado a riprendere per non sbagliarmi, sì, Paolo Grossi ha inserito nella top 11 della giornata andata di Serie B, si è svincolato dal Brescia. Credo, Ampo 60, rispondo alla tua domanda, credo che abbia già un accordo in corso, ha trovato questa soluzione col Brescia. Penso che ne sapremo di più a ore, almeno questo è quanto mi hanno comunicato alcuni colleghi di, appunto, che seguono il Brescia. Allora, abbiamo detto, oggi inizia il calciomercato, si avvicina, speriamo, e adesso vi dico perché uso questa parola, la ripresa del campionato, e ne parliamo con Luca Romenghi. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao,
e buon anno.
Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Allora, dicevo, speriamo che si riprenda, perché notizia di ieri che il Crotone, nostro prossimo avversario, la partita in programma il 15 al Tardini, ha in questo momento 11 casi di positività al Covid. Io non la vedo benissimo, Luca, per la ripresa del campionato, non so tu che idea ti sei fatto.
Non la vedo benissimo neanche io.
Cioè, basta guardarsi attorno.
Non la vediamo benissimo tutti.
Infatti.
No, penso che tra l'altro adesso a livello federale, anche parlo di campionati minori, proprio in queste ore si stanno prendendo delle decisioni importanti relativamente alla sospensione di amichevoli, allenamenti congiunti, partite, sì, fino alla promozione sicuramente. Potranno essere ancora mantenuti gli allenamenti, ma solamente con Super Green Pass, quindi ogni attività sportiva di contatto di squadra potrà essere fatta solo con Super Green Pass. Per quanto riguarda i professionisti, credo che dipenderà molto dall'andamento del virus, e credo che però probabilmente il periodo peggiore saranno queste la settimana prossima, poi dovrebbe essere, almeno sentendo le notizie in televisione, potrebbe essere un miglioramento, insomma, dell'andamento.
Sì, stanno fioccando rinvii, sospensioni, appunto l'hai già accennato, anche ci attendiamo oggi, se non è già uscita dalla FIGC regionale la sospensione dei campionati, della promozione,
credo debba uscire in queste ore,
esatto,
proprio.
Insomma, è una cosa che è attesa, quindi vedremo.
Solamente un atto formale a questo punto.
Esattamente, direi. Sì, sono d'accordo con te, Luca, e anche per la Serie A e la Serie B il tema è piuttosto complicato, però insomma proviamo a parlare di calcio, anche perché comunque dopo quello che è successo negli ultimi due anni mi sento di poter dire che in ogni caso il campionato, voglio dire, terminerà, sarà concluso,
sì,
sicuramente,
sì,
a livello professionale.
Anche perché l'andamento, adesso non voglio parlare di salute e di virus, ma sembra che sia un virus diverso da quello di prima, quindi probabilmente bisogna farsene anche una ragione, bisogna andare avanti, credo.
No,
almeno ai livelli più alti credo che occorra prendere delle decisioni di continuità se si vuole concludere il campionato.
Sì, assolutamente, c'è bisogno in qualche modo di mantenere una certa normalità, non possiamo più permetterci
certe
situazioni. Oggi apre il mercato, Luca, in un tuo ipotetico taccuino, chi o cosa c'è in cima alla lista, cosa nel senso di ruolo?
C'è un centrocampista, se devo dire un ruolo secco, di un centrocampista di costruzione. Seguito
tipo
a ruota
uno Schiattarella
da
un...
ma sai, Schiattarella è un geometrico, ma sì, non a tutti gli effetti, è un giocatore atipico, diciamo, che con gli anni ha cambiato diversi ruoli, infatti non è naturalmente un geometra del centrocampo, diciamo. Credo che il Parma possa servire a quello, possa servire immediatamente a ruota un incursore che possa abbinare anche doti di ruba pallone, e poi un centravanti e un difensore. Penso che queste siano le quattro priorità del Parma di questo momento.
Sì, l'ha chiesto. Iachini ha parlato addirittura di 5-6 giocatori. Farias sembra che si sia un po' allontanato, perché chiede un po' troppo, almeno in questa fase. Poi vedremo.
Farias è un giocatore di raccordo, può fare l'esterno, può fare la seconda punta, penso quello che occorra a Iachini, ma nei 5-6 di Iachini c'è sicuramente anche un vice inglese, perché Iachini sa benissimo che l'inglese è l'unico giocatore con certe caratteristiche che ha a disposizione nella sua rosa, quindi penso che arriveranno due punte, una di più di movimento, più da seconda punta, e una prima punta vice inglese o comunque titolare. Bisognerà poi capire quali saranno le gerarchie di Iachini.
Quindi dici che ora Iachini vede, almeno nelle ultime partite, ha proposto Benedicia con inglese, dovesse farsi male, speriamo di no perché ha già dato inglese, non potrebbe essere Benedicia poi il suo sostituto, magari con una seconda punta un po' più mobile?
Ma non lo vedo con le caratteristiche che chiama Iachini al momento. Penso che andranno a prendere una vera prima punta fisica, che sia l'alternativa inglese in caso di qualche malanno fisico.
Romano ci scrive: cosa ne pensate di Rincón? È un giocatore di cui si è parlato. Rincón del Torino, Luca, ti piace?
L'ho già detto, no, non mi piace, però è un giocatore che al Parma rientra, secondo me, nei parametri del Parma di questo periodo. Un giocatore che può servire, è un giocatore intenso, pratico, con del ritmo, anche se ha i suoi anni, quindi penso che sia un giocatore che può arrivare a Parma.
C'è un radioascoltatore che ci scrive: secondo me non arriverà nessuno, insomma, un po' troppo laconico, no? Insomma,
no.
Che il mercato non sia facile, quello di gennaio è un dato di fatto, e non aspettiamoci che il Parma vada sul velluto, così come si va al supermercato con il carrello, prende dagli scaffali i giocatori che gli servono. Non sarà così, però anche che non arrivi nessuno, insomma, non mi sembra.
Anche perché, secondo me, ci siamo un po' rotti le scatole, intendo come società, di spendere i soldi
sì,
e in molti casi...
la minusvalenza su Busi che appartiene a una gestione tecnica dirigenziale precedente.
Ma sì, arriveranno giocatori però del profilo dell'allenatore. Il Rincón è uno di questi che potrebbe arrivare, quel tipo di giocatori pratici che conoscono la categoria, che hanno esperienza, che hanno fisicità, che vedi Rispoli, vedi Rincón, un mondo che non mi appartiene, ma che capisco possa dare i suoi frutti.
Anche perché i giovani da valorizzare, cioè sui giovani da valorizzare abbiamo già dato, e si sta avendo anche un buon successo con Benedicac, poi magari non so, un Koulibaly quando tornerà non sta facendo male, però ecco.
Pochi. Ma poi tra l'altro sono quelli che forse abbiamo pagato anche di meno.
Sì, tra l'altro.
Volendo andare anche a fin da casa.
Sì, perché anche un Brunetta, devo dire che io mi aspettavo un po' di più quest'anno. Non so tu come lo vedevi all'inizio stagione.
Ma
fatto
quasi tutti i giocatori che sono andati l'anno scorso e quest'anno hanno fatto molta fatica, certo. Questo è innegabile. Poi le cause non sono strettamente dipendenti da loro, ma anche dipendenti da loro, credo.
Mann alla Sampdoria, come lo vedresti?
Ma ci può stare, è un giocatore che ad Aversa può piacere, è un giocatore che si deve entrare in un'ottica di calcio.
L'abbiamo perso un attimo, Luca. Allora, intanto che lo recuperiamo, leggo il messaggio di Diegone da Collecchio che dice: secondo me ci manca un giocatore a centrocampo che faccia della legna, un po' come Barilla negli ultimi anni. Auguri di buon anno, forza Parma. Grazie anche a te, auguri Diegone, e auguri, li rinnovo a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, Barilla, il Barilla degli ultimi anni, ovviamente. Diegone, ho capito che non intendi il Barilla di oggi, che tra l'altro ha avuto un infortunio, insomma, praticamente è sparito quest'anno, è nel Monza ma non ha quasi mai giocato. Il Barilla degli ultimi anni, sì, dico forse più il Barilla del primo anno di Serie A, però anche effettivamente quello del finale di campionato di Serie B con D'Aversa. Lui non aveva fatto benissimo poi nella parte centrale di quel campionato. Abbiamo recuperato Luca Romenghi. Luca, ti avevo chiesto su Mann, come vedessi Mann alla Sampdoria.
Ti stavo dicendo, scusami, è caduta la linea. Ti stavo dicendo che è un giocatore che ha diverse caratteristiche che può piacere. Secondo me deve abituarsi a giocare con un'altra intensità, con un'altra fase difensiva, con un altro ritmo. È un giocatore che ha talento, ma il talento non basta a nessun livello, e tantomeno in Serie B, l'abbiamo visto ampiamente.
Mi sembra di capire che però in questo Parma di Iachini in questo momento non ci sia spazio per lui, o per spendere, investire tempo su di lui in questo momento.
Ma sai, il radioascoltatore che ha detto che non arriva nessuno, probabilmente partiranno in molti. Io credo che molti andranno via, anche perché evidentemente i giocatori di cui parlavi anche tu in precedenza non possono rientrare nei piani tecnici dell'allenatore attuale, questa è la verità. Quindi può darsi che diversi giocatori abbandonino la squadra, penso.
Oggi Sandro Piovani scrive anche, insomma, se lo scrive avrà sicuramente i suoi motivi, che potrebbe esserci una promozione, diciamo, di Mihaila a ruolo di seconda punta. Tu come lo vedi? Io sono un po' perplesso.
È un giocatore strano, è un giocatore veloce, lo vedo più sull'esterno, la verità, in un 4-3-3.
Come Mann, non so se sei d'accordo.
Di ripartenza, di velocità, quando smetterà di portare la palla e capirà che la ripartenza è fatta anche di scambi e di attacco dello spazio senza fare 30 metri pari al piede, probabilmente potrà diventare anche un giocatore interessante. Fino adesso è rimasto un giocatore che gioca troppo da solo, troppo, come Mann. In altro modo, ma come Mann.
Ma sono due giocatori ideali per il 4-3-3, a mio modo di vedere. In altre collocazioni, in altri sistemi di gioco fanno un po' fatica, secondo me, in questo momento.
Sì, assolutamente. Io ripeto, sarei rimasto sulla difesa 4, ma Iachini la vede diversamente, quindi andremo avanti con la difesa 3 e credo che quindi ci sia poco spazio per gli alternativi di giocatori.
Sì, sono d'accordo con te. Grazie, come sempre, a Luca Romenghi. A presto, ciao.
Un saluto,
Luca.
Buon anno a tutti. Ciao.
Grazie. Ciao. Tanto mi fa gli auguri, ci fa gli auguri anche Luca, il nostro fedelissimo ascoltatore. Insomma, è un mercato dal quale Iachini si aspetta questi 5-6 rinforzi e se li aspetta in tempi brevi, attenzione, perché poi vabbè, al netto del discorso che questo campionato, chi lo sa quando, se davvero ripartirà il 15, poniamo in questo momento di sì, perché poi ci sono anche tante variabili in positivo, è una parola che insomma sì, positivo fa un po' così, quasi un gioco di parole infelice, però potrebbe effettivamente, tutti auspichiamo che poi ricominci il 15, ebbene Iachini deve lavorare fin da subito, comunque il prima possibile, con i giocatori nuovi, perché non c'è altro tempo da perdere. Il Parma è troppo indietro in classifica, deve centrare i playoff. Mi sembra veramente un'utopia pensare in questo momento alla promozione diretta, che è ormai lontana. Poi chi lo sa, poi la speranza è l'ultima a morire. E così sarà, vedremo che arriverà nei prossimi giorni. Domani il Parma si raduna con Lecchio. Noi invece adesso andiamo in pubblicità, che poi torniamo e facciamo allarghiamo un po' i nostri orizzonti fuori dalla città.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per quest'ultima parte di Palla in Tribuna. Lasciamo per un momento il Parma Calcio e ci spostiamo a Fidenza, perché nel 2022 ricorre il centenario del AC Fidenza, nato nel 1922 appunto, e lo facciamo con il nostro ospite che è Luciano Nervo. Ciao Luciano, buon pomeriggio e benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Luciano Nervo, fidentino, ha scritto il libro, adesso Luciano io lo dico con il dialetto parmigiano e poi dopo dimmi se c'è da correggere un po' la cadenza, Cent'anni d'Balò.
Sì, è dialetto bormigiano, quindi di Fidenza, che è un po' diverso, io non me ne intendo molto, però è bormigiano.
So che infatti con il dialetto borghigiano, visto che insomma ho frequentato per tanti anni Fidenza, so che ci sono delle sfaccettature un po' diverse di accento, come è bellissimo che sia, assolutamente, anche di qualche terminologia. Luciano, un'opera davvero titanica, quella di ricostruire i cent'anni del AC Fidenza, giusto?
FC Fidenza 1922
con il simbolo, lo storico asinello. E com'è nata questa, è davvero un'impresa, Luciano,
riscrivere
100 anni di una società così.
No, l'idea è semplicemente nata dalla dirigenza. Io faccio parte della dirigenza da ormai 4 anni e faccio le riprese per le partite, poi faccio le videosintesi e gestisco un po' i social, e niente, in una delle tante riunioni che abbiamo fatto abbiamo deciso di tirare fuori delle idee per celebrare al meglio il centenario, e la prima idea ovviamente è stata quella del libro, e da lì siamo partiti. Abbiamo iniziato a lavorare come una squadra, tutti insieme, tutti alla pari, diciamo. Però abbiamo visto che era molto macchinoso, andavamo poco lontano così, allora la dirigenza ha scelto me come principale responsabile, diciamo, del progetto, affidandomelo in toto, ovviamente con tutto il supporto che loro potevano darmi.
Luciano, dove si può trovare il libro in questo momento?
Allora, il libro si può trovare sentendo direttamente il numero della segreteria o il mio numero personale, che poi in qualche modo cerchiamo di spedirlo o personalmente o attraverso le poste, e altrimenti si può trovare alla Mondadori di Fidenza o al Librografico di Fidenza, che sono appunto due librerie di Fidenza.
Perfetto, quindi insomma per i fidentini sarà molto semplice andare in libreria.
Sì, tutti i contatti comunque si trovano anche sul sito del Fidenza, Fidenza, anche nuovo. Quindi
sì, l'avete rinnovato, molto bello, davvero complimenti.
Grazie.
Luciano, di tutte queste storie in cui ti sei imbattuto, che immagino siano state molto affascinanti, qual è quella che ti ha colpito di più per il periodo o qualche personaggio?
Allora, la storia che mi ha colpito di più, che mi ha preso di più, è quella di Darfo, che è stata una salvezza storica in Serie D nell'annata 2011-2012. Secondo me è quello più bello, quello che mi ha catturato di più, perché i ragazzi che me l'hanno raccontato lo raccontavano come qualcosa di abbastanza fresco ancora.
Sì.
E anche se alcuni di loro li sentite al telefono, sentivo i loro occhi diventare lucidi, diciamo. E è stata una salvezza incredibile, perché a metà anno il Fidenza era ultimo, 16 punti, e il girone di ritorno l'ha fatto da primo della classe praticamente, a livello di punti ha totalizzato, è stata la seconda migliore squadra del campionato, e a parte questo valore statistico numerico che è già incredibile di per sé, mi hanno tutti raccontato di uno spogliatoio che era guidato da un leggendario Alberto Guantelli. Abbiamo parlato di un ambiente che era diventato qualcosa di eccezionale, che chiunque all'interno della squadra, da quello che totalizzava 0 minuto a 2 minuti al capitano, c'era uno spirito di squadra indescrivibile, e questo mi ha sempre emozionato. Ogni volta che uno diverso me lo raccontava mi emozionavo sempre di più.
Alberto Mantelli, che magari in pochi lo sanno, ma quando giocava nel Cesena marcò Ronaldo il fenomeno.
Sì,
non ricordo se era un amichevole o una partita dei turni preliminari di Coppa Italia. Fatto sta che gli chiese la maglia alla fine, ma Ronaldo si rifiutò per quanto l'aveva malmenato Mantelli. Questo
è vero, confermo.
Grande carisma veramente di Alberto Mantelli, al cui va il nostro più affettuoso saluto. Andando più nel passato, lasciando un attimo da parte Alberto Mantelli, invece a livello di personaggi, chi è quello che t'ha, la storia di un personaggio che t'ha colpito in questa centenaria epopea del Fidenza?
Ma allora, storia personale di un personaggio sinceramente non saprei, perché ce ne sono davvero tante, tanto particolari. A livello di personaggi, il primo che mi ha colpito molto è stato Gianluca Baratta, perché mi parlava del Fidenza, di come ha vissuto Fidenza come qualcosa di mistico, e cioè come parlasse del Barcellona, cioè, yes. E lì ho iniziato, è stata una delle prime interviste in cui ho iniziato a realizzare che insomma trattare il Fidenza Calcio era qualcosa di molto più importante di quello che potevo pensare, perché ci sono persone che hanno condiviso tantissimi anni col Fidenza Calcio, lasciando sul campo tantissime emozioni, tantissimi sacrifici, e Baratta secondo me è stato uno di quelli che con le parole si è dimostrato attaccatissimo alla causa.
Eh sì, poi indimenticabile quello spareggio di Brescello col Formigine, davvero bellissimo, con quel cross sbagliato di Pezzini, che non ce ne voglia, anzi lo salutiamo se ci sta ascoltando, il più bel cross sbagliato, esatto. Sì, beh, sì, dai, tiro cross, dai, mettiamola così, tiro cross, come Shevchenko in un Milan-Juve, tiro cross di Pezzini,
esatto.
Il più bel tiro cross della storia del Fidenza, quello è stato, assolutamente. E oggi, Luciano, visto che tu sei a guida vicino la società Fidenza Calcio, quali sono gli obiettivi, le ambizioni, che aria si respira in società?
Allora, l'aria che si respira è sicuramente positiva, è un'area di fidentinità che poi si è rincarata, diciamo, con l'evento del libro e il tipo stesso, perché ha portato insomma in società tanto entusiasmo e ha revitalizzato un sacco di contatti con leggende del passato, con giocatori che hanno giocato per noi, allenatori che hanno giocato per noi, insomma si è un po' rafforzata e ampliata la rete di contatti che avevamo e anche l'entusiasmo. E quindi l'aria che si respira è sicuramente buona. E le ambizioni ovviamente sono quelle di riportare in qualche modo nel medio breve periodo Fidenza nelle categorie che gli spetta, costruendo un progetto con solidità, diciamo. Quindi si cerca di risalire piano piano e con solidità nelle categorie dilettantistiche.
Ti faccio una domanda spinosissima, l'ho già fatta in passato una a Montagnini e forse anche a Baratta. Sono troppe 3 squadre per Fidenza, Fidentina, Borgo Sandognino e FC Fidenza?
Ma è una domanda spinosissima, però c'è la risposta, penso che la sappiamo tutti. Secondo me no. Io ho parlato con Montanini anche di questo e bene o male la penso come lui. Fidenza è una città importante, sono di parte però è importante, però secondo me tre sono troppe, soprattutto sono tre società che adesso il Fidenza no, però si pensa che in futuro si possa ritornare ad alti livelli, avere tre squadre, ovviamente per lo sport dilettantistico, avere tre squadre, una città di 27.000 abitanti che sono tra eccellenza e Serie D non giova né da un punto di vista di giovanili né da un punto di vista di tifoso,
sì.
Perché il tifoso si spezzetta sempre di più in tre squadre. Da oggi lo sport dilettantistico non va troppo di moda, quindi ognuna di queste tre squadre non ha troppo pubblico, o almeno non ha tutto quel pubblico che potrebbe avere una città come Fidenza.
Sì.
Quindi io penso che ci dovrebbero essere due squadre, una un po' da seconda categoria, prima categoria, e una da che possa fare Serie B.
Sì. E vedremo come andrà la storia del calcio a Fidenza, la continueremo a seguire e tu sicuramente la continuerai a narrare. Grazie Luciano Nervo, il libro, lo diciamo il titolo in italiano, poi è in dialetto, 100 anni di pallone sul centenario del Fidenza, lo trovate appunto nelle librerie di Fidenza. Grazie Luciano, è stato un piacere.
Grazie a voi, piacere mio. Buona giornata.
E insomma, così ci siamo fatti anche un viaggio in quella che è la seconda città della nostra provincia, non dimentichiamolo mai. La squadra adesso più alta in grado è il Borgo San Donnino in Serie D, poi c'è la Fidentina e poi c'è il Fidenza FC, che è appunto la società storica. Così va il calcio a Fidenza. Del Parma invece torneremo a parlarne domani, sempre qui alle 14 a Palla in Tribuna. Grazie per essere stati con noi, a presto.